Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati dei primi 9 mesi 2014 di Banca Generali. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola a Giuliana Pagliari, IR Officer di Banca Generali. Dottoressa Pagliari, prego.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conference call di Banca Generali. Rivedremo oggi nel dettaglio i risultati dei 9 mesi 2014 che avete già ricevuto, daremo anche indicazioni sull'andamento commerciale e sulle nuove iniziative, in particolare sul programma di integrazione delle attività del Credit Suisse. Faremo con l'amministratore delegato, direttore generale, il dottor Pier Mario Motta, e con il dottor Stefano Grassi, CFO della banca. Direi di iniziare subito e passo la parola al dottor Motta.
Grazie Giuliana, buon pomeriggio a tutti. Analizziamo il terzo trimestre che, come nei trimestri precedenti, ha un riscontro che riteniamo assolutamente positivo di soddisfazione, in quanto l'utile netto, come vedete da pagina 3 della nostra presentazione, cresce del 26%, ricordando che il 2013 fu il miglior anno della storia della banca. Crescono anche degli indicatori più tipicamente commerciali, quindi quello di raccolta netta, che si poi riverbera anche nell'incremento degli assets, che arrivano ad oltre 33 miliardi. Abbiamo una crescita del core business che si sviluppa e si vede in modo particolare attraverso le management fees, che crescono del 24%, tutto questo mantenendo una profittabilità ai livelli più elevati del settore, pari all'1,86%, e una ulteriore riduzione del cost income, che è figlio di un incremento dei ricavi e una eccellente tenuta dei costi. Il capitale e gli indicatori di capitale, che vedremo poi nel dettaglio, continuano a essere tra i più solidi di settore. Ancora uno sguardo all'andamento dei 9 mesi, che, se andiamo a compararlo su un orizzonte temporale di 5 anni, è cresciuto del 121%, dai 60 milioni del 2010 ai 132 milioni appunto del trimestre attuale. A pagina 4 i dati che accennavo legati al mondo delle raccolte nette: siamo a oltre 3 miliardi alla fine del trimestre, e con oggi siamo a oltre 3 miliardi e 300 milioni, e gli assets senza aver ancora inserito, in quanto sono gli assets al terzo trimestre, quindi al 30 di settembre, 33 miliardi, i quali poi andrà aggiunto, ma ne parleremo più avanti, anche gli importi derivanti dall'operazione di acquisizione del ramo di azienda da Credit Suisse. Altrettanto interessante è il dato di raccolta gestita, che vede una crescita al terzo trimestre di circa 3 miliardi. Pagina 5 abbiamo il dettaglio del conto economico, ma come d'abitudine preferiamo entrare rigo per rigo, in quanto ogni tavola ha l'espressione di quanto accaduto nel trimestre. A pagina 6 il breakdown delle revenues nel totale, comparate a quanto accaduto l'anno scorso. Un net interest margin che decresce, permettetemi di dirlo, solamente di 10 milioni, visto l'andamento dei tassi di tutto l'esercizio. Core business, e quindi le recurring fees, che crescono del 18%, 312 milioni. Un eccellente trimestre che riguarda le performance, che arrivano ad avere un dato di 41 milioni. Le fees naturalmente passive, che crescono ovviamente conseguenza logica di un incremento dei ricavi e ovviamente in termini di retrocessione alla rete. Il trading, che rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto già avevate visto nei primi 6 mesi, in quanto, come credo vi ricorderete, abbiamo avuto e colto l'opportunità della crescita dei corsi a seguito del restringimento degli spread, opportunità colta nella fase centrale dell'anno. Tutto questo porta a un incremento del 23% a 330 milioni. Se facciamo, e siamo a pagina 7, un'ulteriore spaccatura di questi dati, vediamo che la divisione sostanzialmente segue, per quel che riguarda le banking fees, i dati dell'anno scorso. Tendenzialmente l'attività più o meno si può considerare speculare, la crescita significativa, ma ne abbiamo già accennato, delle management fees. Front abbiamo riportato i valori in linea con quelli dell'anno scorso, nel semestre eravamo leggermente sotto in quanto, come avevamo detto, non avevamo avuto operazioni di collocamento strutturate, cosa che è stata fatta avendo trovato delle opportunità interessanti per la clientela nel mese di settembre, e ci siamo riallineati con le front fees e ottimo trimestre per quel che riguarda le performance. Lo si vede poi nel dettaglio andando sulla spaccatura in termini percentuali, più o meno invariate le front sugli ultimi tre, comparate agli ultimi tre anni, incremento costante delle management e in linea quello delle banking. Le performance, che naturalmente sono imputabili all'andamento dei prodotti e alla qualità dei mercati, uno 0,18 comparato allo 0,14 dell'anno scorso e allo 0,23 del 2012. La tavola che, come spesso citiamo, quella che più ci dà soddisfazione, perché è la dimostrazione che tutte le nostre attività, che sono cominciate ormai e dichiarate al mercato da tre anni, di incremento della parte gestita e soprattutto miglioramento del mix di offerta, dai risultati sperati e auspicati. Vedete una crescita costante delle fees a partire dal 2011, che vede una crescita del 61%, i 58 milioni per trimestre del 2011 ai quasi 94 milioni di questo quota, con un incremento rispetto al secondo trimestre del 2014 di ben 7 milioni e 7, sicuramente in termini assoluti il miglior risultato, che è figlio di tutte quelle azioni che abbiamo detto, ma anche della crescita delle masse, che hanno avuto un incremento dall'inizio dell'anno di quasi 3 miliardi e mezzo, grazie sia alla raccolta, grazie anche alla performance degli asset gestiti. Siamo a pagina 9, un'analisi del net interest income, che sostanzialmente rimane invariato rispetto al secondo Q, ha un leggero incremento la parte di LTRO dovuta all'abbassamento del costo del finanziamento in BCE, e quindi un leggero incremento, e allineata la parte invece del core del net interest income. Se prendiamo l'esercizio l'anno su anno, l'anno mobile, un decremento di 10 milioni e, nonostante la significativa riduzione dei tassi, compensato da un'eccellente attività sul lending, sul nostro lending Lombard, quindi controgarantito, che vede crescere a 15 milioni il contributo al net interest income rispetto ai 10 dell'anno scorso, che ci permette sia di compensare in parte la discesa dei tassi, dall'altro lato senza farci prendere rischi aggiuntivi, ai quali in termini di crediti vedrete a partire dei prossimi mesi un 100 milioni di derivanti dall'acquisizione dei colleghi di Credit Suisse, che portano in dote appunto 100 milioni di Lombard, con una qualità e una caratteristiche molto molto simili alle nostre. Ribadiamo la nostra strategia, che è quella di mantenere una duration molto molto bassa, non riteniamo assolutamente di andare ad allungare le scadenze per prendere qualche decimo di punto percentuale e poi rischiare di rimanere invischiati in eventuali rialzi di tassi, quindi una scelta strategica di mantenere duration molto molto basse e di compensare in questa fase di riduzione dei tassi con il core business il venir meno del net interest income. È evidente che se da un lato il nostro conto economico, soprattutto a partire dall'anno prossimo, verrà penalizzato per una riduzione dei tassi di interesse, sicuramente sarà molto più facile per noi proporre risparmi gestiti quando dovremo e ci dovremo confrontare con dei governativi a 3-5 anni che hanno rendimenti intorno all'1%, quando solo fino a 6 mesi fa i rendimenti erano tra il 3 e il 4%, quindi meno interessi, meno ricavi da interessi nel nostro conto economico, ma una crescita e un'accelerazione ulteriore nel core business. A pagina 10 diamo disclosure dell'andamento del nostro credito. Siamo arrivati ad avere collocato 1,5 miliardi di crediti, in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con quasi 3 miliardi di collaterali. Ricordo che di questi 3 miliardi circa il 70% è in assets gestiti dei nostri prodotti core. Vedete anche che la parte di sofferenze e quindi di crediti critici è praticamente vicino allo zero, ben diverso da quello che esprime il settore attraverso i competitors che vedete qui indicati. Avevamo parlato qualche anno fa di questa strategia di crescita compensativa a un'ipotesi di riduzione dei tassi dei crediti. Vedete la storia recente: negli ultimi 5 anni siamo passati da 600 milioni del 2010 a oltre 1,5 miliardi dei primi 9 mesi dell'anno. Costi, siamo a pagina 11, i costi passano da 112 milioni a 120 milioni, molto di meno rispetto alla crescita delle revenues e degli assets. Se andiamo a dividere in crescita per il costo del personale, le discriminanti sono tre. Sicuramente abbiamo delle stime di bonus molto superiori rispetto all'esercizio precedente, questo grazie ai risultati straordinari che la banca sta realizzando. Abbiamo fatto una serie di inserimenti di senior management, soprattutto per sviluppare la parte di piattaforma informatica che poi porterà al rilascio della nostra BG Advisory, ma non solo, e quindi naturalmente delle competenze che non avevamo al nostro interno, che abbiamo dovuto acquisire sul mercato. E poi indubbiamente, se pensiamo che alla fine dell'anno avremo assets superiori ai 35 miliardi, con una crescita di circa 9 miliardi nei 2 anni, 2013-2014, è chiaro che abbiamo anche rafforzato un po' tutta la parte di sostegno amministrativa, perché stiamo parlando di 30% di attività in più in termini dimensionali, e quindi indubbiamente un piccolo impatto sui costi. Non l'abbiamo inserito, ma questo è una costante. Ovvio che c'è un impatto anche per quel che riguarda il contratto nazionale collettivo e il contratto interno, che ogni anno ha evidentemente un piccolo impatto a livello di costi. Per quel che invece riguarda G&A, quindi per quello che riguarda i costi ricorrenti, abbiamo già spesato tutta l'operatività di costi legati alla parte IT e quello consulenziale dell'acquisizione di Credit Suisse, e naturalmente stiamo continuando a sviluppare tutte le attività di piattaforma tecnologica, quindi IT, stiamo sviluppando app, e poi nella parte finale dell'intervento darò una piccola disclosure di tutto quello che sta avvenendo. Quindi non abbiamo obiettivi ambiziosi di centinaia di milioni di investimenti nel mondo dell'IT, ma indubbiamente riteniamo che sia una parte di business importante che debba affiancare l'attività core, che è quella, ricordo, dei nostri promotori finanziari, financial planner e private bankers. A pagina 12 la profittabilità, che sostanzialmente è invariata rispetto all'anno scorso, decresce per quel che riguarda il mondo dell'interest income, ne abbiamo già parlato precedentemente, e cresce per quel che riguarda le recurring fees. Il dato credo che dia soddisfazione a tutti, è un cost income ratio che è tra i più bassi di settore, che ci vede intorno al 35%, quindi dato di assoluto rispetto, che è la dimostrazione e la sintesi dei ricavi cresciuti in maniera significativa ed una buona capacità di mantenere e di contenere i costi. Capitale, 151 milioni di excess capital, i livelli di Tier 1 e TCR sono assolutamente in linea, pur ricomprendendo rispetto all'anno scorso gli impatti di Basilea 3. Sul tema del capitale spendo qualche parola: 151 milioni di excess capital, riteniamo che sia un capitale allo stato attuale indispensabile per poter svolgere l'attività. È un momento molto favorevole per il nostro settore, quindi vogliamo continuare con l'attività, pur molto concentrata e molto attenta nel segmento del Lombard. Abbiamo un banking book che oggi è investito al 91% e quindi prevalentemente in titoli di Stato, ma con questo livello di tassi vogliamo anche avere la possibilità di guardare eventuali, sempre con grande prudenza, forme di investimento, ma che potrebbero avere anche un piccolo impatto sul capitale. Sapete anche che con il nuovo RAF, quindi Risk Appetite Framework, l'impatto del capitale per quello che sono i rischi strategici, i rischi di mercato, che andranno ad incidere ulteriormente sull'assorbimento di capitale. Quindi un excess capital che manterremo su questi livelli, su cui faremo poi nel corso d'anno alcune riflessioni legate all'acquisizione di Credit Suisse e quindi anche alla necessità e al finanziamento che abbiamo dovuto sottoscrivere per acquisire il ramo d'azienda. Passerei ora, dopo aver visto i principali dati di sintesi del conto economico, vedere quelli di impatto commerciale. Direi un anno, lasciatemi dire, veramente straordinario. Pensavamo che eravamo totalmente soddisfatti del 2013, ma quest'anno stiamo battendo ampliamente quei già eccellenti risultati. Siamo con un incremento del 66% gennaio-ottobre 2013, gennaio-ottobre 2014, e come vedete a pagina 15 abbiamo passato 3 miliardi e 3, con una raccolta gestita di oltre 3 miliardi, dove spiccano 1 miliardo e mezzo nel prodotto stile libero, la nostra nuova multiramo Unilink lanciata nel mese di febbraio, che in solo 8 mesi ha raccolto 1 miliardo e mezzo. È un prodotto molto molto apprezzato a clientela, molto molto innovativo, e che sta dando e darà delle grosse soddisfazioni anche a livello di ritorni commissionali al conto economico, e sicuramente anche ritorno in termini di performance, visto le caratteristiche, anche ai clienti che avranno e sottoscriveranno questo. Vedete nella parte bassa della tavola anche come la raccolta dell'anno sia un dato costante, che è segno di una capacità della nostra rete di lavorare in maniera sistematica e con continuità in qualsiasi scenario di mercato, anche quando la volatilità tende ad aumentare. La spaccatura di pagina 16 su stile libero, di cui ho già detto, solo per sottolineare che il 91% di questo miliardo e mezzo investito in fondi e SICAV, e oltre il 50% di questo 91, quindi 45% del miliardo e mezzo investito tra prodotti BG Selection e BG SICAV, quindi dando un grande ritorno in conto economico. Ricordo anche che su questi prodotti le performance fee maturate vanno a beneficio di Banca Generali. A pagina 17 vediamo come si siano sviluppati gli assets. Già abbiamo detto, siamo a 33 miliardi e 600 milioni, e non sono ricompresi in questi 33 miliardi il 1,9 miliardi del ramo d'azienda ex CS. Però porterei la vostra attenzione sul lato destro della tavola, dove si vede una crescita del 23% degli asset gestiti, e questo faceva parte della nostra strategia, ma contemporaneamente sono cresciuti in termini assoluti anche gli attivi in prodotti bancari, quindi depositi amministrati e conti correnti. Questo ha un significato, evidenzia quello che sta effettivamente accadendo: cresciamo di masse, acquisiamo dossier amministrati e acquisiamo conti correnti che poi trasformeremo. Il fatto che il serbatoio di depositi amministrati continui a crescere dà grande continuità su quello che andrà ad accadere nei prossimi mesi, ci rende molto fiduciosi che questo trend eccellente continui anche in fine d'anno e nel 2015. Pagina 18, l'andamento della nostra manager company lussemburghese. Vedete che siamo passati in un anno da 6 miliardi e 3 a 8 miliardi, un incremento del 27%, e questo dà grande riscontro su quello che potrà accadere nel conto economico, anche perché le performance fee che 12 mesi fa andavano a maturare su 6 miliardi circa, adesso vanno a maturare su 8, e naturalmente se continueremo a raccogliere stile libero con questa velocità vedremo crescere il livello dei prodotti core in misura ancora più interessante. Pagina 19, reclutamento. Siamo arrivati a 84 inseriti, abbiamo già superato gli 81 dell'anno scorso. 84 persone, 84 nuovi colleghi, 84 private bankers che hanno 1,5 miliardi di masse potenziali. Già oltre 1 miliardo di questo 1,5 miliardi è stato trasferito. Quello che mi permetto di dire è che con questa media di portafoglio veramente Banca Generali si mette al top delle capacità di attrarre i profili più elevati. Se osservate il settore, credo che nessun competitor sia in grado di avere una capacità attrattiva che vede il 91% arrivare dalle divisioni private e dalle banche tradizionali, quindi attraiamo dal settore tradizionale, quindi non è un passaggio di promotori da una rete all'altra, ma soprattutto con un livello qualitativo eccellente che poi riverbera nei risultati di raccolta della banca stessa. Un update sull'operazione e sulla chiusura del deal con Credit Suisse. Abbiamo completato l'operazione ieri, nella sostanza. Grandissima soddisfazione perché ieri mattina abbiamo alzato le nostre sale cinesche, abbiamo acceso i sistemi informatici e non solo i 51 colleghi hanno potuto operare immediatamente, ma non abbiamo avuto nessun ritardo e nessun problema. Questo per chi ha vissuto altre operazioni di fusione, incorporazione o similari sa che non è proprio così scontato che accada, che non ci siano problemi né sui rapporti né sulla clientela, né su chi con la clientela interagisce. Ieri è stato veramente un momento di grande soddisfazione e mi sono sentito di ringraziare a nome della banca, degli azionisti, anche tutta la parte di operation e IT che ha lavorato in maniera eccellente in questi mesi, insieme a tutte le altre strutture che hanno permesso in soli 4 mesi di portare a compimento questa operazione, quindi sia la parte legale, la parte pianificazione, la parte commerciale. E il risultato lo si vede a pagina 21, 51 private bankers, praticamente nella sostanza quasi tutti i colleghi che facciamo parte dell'azienda hanno firmato il nostro contratto, gli assets che erano circa 2 miliardi sono stati trasferiti in ragione di 1 miliardo e 900 milioni, il prezzo dell'acquisizione, il prezzo finale con gli aggiustamenti che avevamo previsto proprio in attesa di vedere quante masse sarebbero state trasferite è di 45 milioni, nelle comunicazioni precedenti abbiamo parlato di un costo massimo di 49, il costo finale è stato di 45 milioni che abbiamo finanziato per 43 milioni con un subordinato Tier 2 a un costo che riteniamo assolutamente molto soddisfacente del 3,48%. È un'operazione che riteniamo possa dare grande valore alla Banca Generali. A pagina 22 vediamo che le 51 persone sono concentrate prevalentemente nel centro e nel nord del paese, hanno una profilatura di 37 milioni pro capite, esattamente in linea con il nostro private esistente, una profilatura di colleghi che hanno veramente tantissime similitudini, ma che avranno un grossissimo vantaggio, riteniamo, nell'operare con Banca Generali, proprio per il nostro modello di business, una presenza maggiore, soprattutto in termini anche di penetrazione bancaria sul territorio, un'offerta molto, molto ampia che permetterà di dar loro continuità e se accadrà, come noi ci aspettiamo, quello che già è successo sugli oltre 20 colleghi che negli ultimi 2-3 anni ci avevano raggiunto da Credit Suisse, ci aspettiamo un incremento degli assets nei prossimi 2 anni di circa il 40-50%, quindi ci aspettiamo di avere asset che partono da 1,9 miliardi intorno ai 2,5 miliardi, così come ci aspettiamo un incremento di profittabilità, e vedete a pagina 23 la differenza tra il mix di portafoglio dei colleghi che ci hanno raggiunto e quello del private di Banca Generali, ci aspettiamo un incremento di profittabilità di circa 40-50% che partendo da una base di 90 bips dovrebbe portare il livello di redditività intorno ai 130-135 bips, che non sarà ancora a livello della redditività della Banca Generale alla propria interezza, ma sarà su un percorso di avvicinamento che pensiamo si compirà nei prossimi 2 anni. E in sintesi, e siamo a pagina 24, tanto per darvi un'apertura a fine anno, siamo partiti a 29 miliardi il primo di gennaio di quest'anno, il 31-12 del 2013, con l'operazione Simgenia abbiamo acquisito 650 milioni di assets e 69 professionisti, con la rete esistente a reclutamento ordinario acquisiremo oltre 3 miliardi con circa, e qua ci spingiamo a fare una previsione perché per noi è un augurio, siamo 84 unità e speriamo di fare cifra tonda. A questo punto saremmo felicissimi se anche le unità fossero 90-95, però a questo punto è ovvio che vogliamo guardare e tendere a pensare a 100 reclutamenti nell'anno, potrebbe essere un risultato che ci darebbe ancora ulteriore soddisfazione. 1,9 miliardi da Credit Suisse, che porterà a avere degli assets e quindi vederci partire il 1° gennaio del 2015 con oltre 35 miliardi di attivi. Oltre a lavorare molto molto intensamente sullo sviluppo del business e sullo sviluppo della clientela, della professionalità della nostra rete, naturalmente non stiamo vivendo di queste soddisfazioni, ma stiamo continuando a implementare la nostra gamma d'offerta. Abbiamo lanciato con Pricewaterhouse un nuovo servizio di M&A nella sostanza, che riteniamo molto innovativo, vedete a pagina 25, dopo aver lanciato uno sviluppo per quel che riguarda la parte di gestione di conoscenza del real estate dei nostri clienti, tutta la parte legata alle successioni fatte con lo studio Chiamenti e la parte di family office entrando nel capitale della Tosetti Veglio, e quindi su questo segmento di grande interesse per quel che riguarda la banca. Ecco che siamo a pagina 26. Questa in esclusiva nuova partnership con il leader, uno dei leader mondiali di queste attività e sicuramente il più presente in Italia per quel che riguarda l'M&A, la ristrutturazione del business aziendale e le ottimizzazioni finanziarie. Riteniamo che per una clientela come la nostra le opportunità siano rilevantissime e soprattutto concentrandosi su un taglio di operatività che potrà andare dai 5-10 milioni fino ai 50, molto tipico della nostra clientela private, potremmo dare un servizio aggiuntivo che si potrà sviluppare in ulteriore business e ulteriore acquisizione di presenza sul mercato. Abbiamo parlato quando abbiamo parlato di costi, di sviluppi di attività che riguardavano l'IT, abbiamo rilasciato delle app, abbiamo fatto degli sviluppi sul mondo dell'home banking, stiamo sviluppando ulteriormente il mondo di stile libero, quindi siamo nel mondo dei prodotti. Abbiamo fatto per quel che riguarda BG SICAV delle nuove convenzioni con Control FIDA, con una società di gruppo che è Generali Investment Europe e con Tenax Capital, società londinese, e abbiamo sottoscritto 3 nuove distribuzioni che sono anche la conseguenza dell'acquisizione del ramo d'azienda di Credit Suisse, quindi abbiamo fatto un contratto di distribuzione dei prodotti dell'asset management di Credit Suisse stessa, di PIMCO e di Janus Capital, prodotti distribuiti dai colleghi nell'esperienza precedente, che naturalmente da adesso saranno disponibili anche di tutta la nostra rete. Ci sono ancora dei lavori in corso, ma è solamente uno spaccato di tantissime attività che la direzione di Gianmaria Mossa sta portando avanti in termini di sviluppo, quindi abbiamo lavorato sul personal branding per avere ancora più relazione tra i nostri private e financial planner con la clientela. Stiamo sviluppando tutta una serie di sostegni anche che a questo punto sono di tipo informatico, e da qui alla fine dell'anno daremo nuovi tablet di nuova generazione che ci permetteranno di sviluppare ulteriormente la firma biometrica, di lanciarla, di rendere ancora più presente nei confronti della nostra clientela, e naturalmente gli sviluppi di BG Personal Advisor che stanno prendendo corpo e stanno entrando in produzione. Chiudo come abbiamo chiuso al semestre, il vero punto d'arrivo finale è quello che Banca Generali a tutti gli effetti sia e diventi il primo punto di riferimento per quel che riguarda tutta la nostra clientela, perché siamo assolutamente in grado di servirli per tutte le loro esigenze e riteniamo nel miglior modo professionale che oggi la ampia gamma di offerta ci permette e ci permetterà di fare. Grazie per l'attenzione e siamo disponibili per rispondere alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Coscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Federico Salerno di Men's Earth. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Una domanda sull'accounting, per favore. Come nel terzo trimestre dell'anno scorso si nota un calo degli accantonamenti per reclutamento ed un incremento del payout commissionale. Se cortesemente mi potete ricordare cosa succede e come mai. E la seconda domanda, un chiarimento sull'excess capital che è rimasto più o meno stabile nel trimestre. Mi chiedevo se include o no il capitale per Credit Suisse Italia oppure non ancora. Grazie.
Allora, sulla seconda domanda, no, non ancora, perché i dati a 30 settembre e l'operazione CS si è concretizzata il 3 di novembre, quindi no, quello sono dati diciamo della Banca Generale pre-operazione, pre-acquisizione del ramo d'azienda. Adesso Stefano Grassi ti risponde sulla parte legata agli accantonamenti.
Allora, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda diciamo la remunerazione, così sostanzialmente il payout e gli accantonamenti, noi abbiamo registrato e registriamo nei primi 9 mesi un incremento del payout prevalentemente connesso al pagamento chiaramente delle attività di reclutamento e in misura molto minore connesso a una variazione di mix della raccolta netta più orientata verso l'assicurativo. Il calo degli accantonamenti, come è stato detto, è fisiologico nel terzo trimestre, perché generalmente nel terzo trimestre vengono pagate le incentivazioni alla rete connesse all'attività del primo semestre, quindi c'è uno scarico del fondo. In realtà, se andiamo a vedere trimestre su trimestre, quest'anno abbiamo accantonato sul trimestre più di quello che abbiamo tolto. Questo proprio perché l'accelerazione dell'attività di reclutamento e le previsioni del pagamento di incentivi sulla struttura esistente derivante dall'incentivazione del secondo semestre ci hanno consigliato evidentemente di avere una proiezione più realistica sugli accantonamenti. Quindi quest'anno è meno chiaramente l'accantonamento del terzo trimestre rispetto a quello del secondo per i motivi che ho detto, però se andiamo a confrontarlo con il terzo trimestre dell'anno scorso, dove addirittura era stato negativo, quindi un utilizzo del fondo, noi quest'anno abbiamo un ulteriore accantonamento proprio per tener conto dell'accelerazione che c'è stata negli ultimi mesi dell'attività di reclutamento e dell'incentivazione di vendita, che non si sono ancora scaricati sulla remunerazione ordinaria.
Che detto non da CFO ma da modesto amministratore delegato, meno male che facciamo 3 miliardi di raccolta anziché 2 miliardi e conseguentemente abbiamo questo problemino di dover pagare la rete di questo eccellente risultato, quindi è solo che una gioia avere questa voce che si è incrementata.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda dalla conferenza italiana è di Atanasio Pantarrotas di Kepler Cheuvreux. Prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie per le mie domande. E mi sono rimaste 2 domande. Una riguardano i costi, se ci poteva dire dare un po' più di quantificazione di quello sono stati i costi spesi per acquisizione di Credit Suisse, che mi sembra che ha citato soltanto qualitativamente, nonché dare un outlook sul prossimo anno in un'assunzione, diciamo, di un anno più normale, quindi non di ulteriore forte crescita della raccolta. La seconda domanda riguarda anch'essa un po' la domanda del mio collega sul capitale. Volevo sapere fin quanto vi vorreste spingere in termini di crescita dei Lombard loans e se ci sono effetti per quanto riguarda il payout ratio nei prossimi anni, anche alla luce dell'acquisizione di Credit Suisse, che immagino avrà un effetto negativo sulla excess capital. Grazie.
Ok, allora partiamo magari dal fondo. Allora, sulla crescita dei Lombard, noi ci siamo dati negli ultimi anni un obiettivo tra i 250 e 300 milioni e questo è quello che stiamo mantenendo, lo si vede bene, poi se volete andare a riprenderlo si vede bene da una tavola che a questo punto non mi viene, eccola qua, è pagina 10, si vede la crescita 600, 785, 1,081, 1,003, 1,564, quindi è una crescita che sta tra i 250 e i 300 milioni e questo rimane l'obiettivo. La motivazione di questa scelta è che, visto che vogliamo continuare a mantenere sofferenze tendenzialmente a zero, quindi non vogliamo allargare ulteriormente ma essere molto selettivi nel dare credito, e questo è un tema. Per quel che Quindi arrivo all'excess capital. È chiaro che nel momento in cui ci sarà questo tipo, andremo a consolidare l'operazione di CS, avremo un impatto sugli indicatori di Tier 1 e di TCR più il Tier 1 rispetto al TCR. La nostra idea è questa, anche se lo decideremo, lo matureremo nei prossimi mesi e naturalmente sarà anche da condividere, da discutere con l'azionista di maggioranza. Noi riteniamo che meno di quanto distribuito, quindi in termini di payout, non in termini percentuali ma in termini assoluti, non faremo. L'anno scorso abbiamo dato 95 centesimi per azione, quindi questo lo possiamo, credo, già annunciare come floor. Valuteremo se andare a rinforzare un po' di più il nostro capitale, quindi andare in termini di excess capital, in base alle ultime definizioni che faremo legate all'operatività post CS. Essendo una realtà Banca Generali che fa molta cassa, avendo sempre distribuito un intorno del 78-80%, e qui siamo in termini percentuali, credo che potrebbe non essere un problema per nessuno se magari quest'anno distribuissimo anziché il 78 il 75%, ma è semplicemente per fare un esempio, non è ancora definito, quindi non so se ho risposto. Quindi un payout in termini assoluti non scenderà, in termini relativi potrebbe anche farlo, ma semplicemente perché vogliamo avere la possibilità di continuare a non perdere opportunità di business. Questo è il tema. Per quel che riguarda il mondo delle spese, adesso magari dottor Grassi entra un po' nel dettaglio delle spese legate a Credit Suisse. Devo anche dire che noi non abbiamo fatto, ed era stata una domanda che c'era arrivata anche nel corso della presentazione del semestre, dei piani di retention particolari. Abbiamo semplicemente un piano che noi abbiamo chiamato e definito di partnership con i 51 colleghi, che nella sostanza andrà a remunerare la loro attività di contatto e di assistenza aggiuntiva sulla clientela. È un impianto che nei prossimi due anni vedrà un termini percentuali uno 0,80 sulle masse, quindi assolutamente contenuto, che sta assolutamente nelle logiche anche legate a quello che sono gli incentivi normali di crescita e di sviluppo. Un piano che cercheremo di spesare una parte nel corso dell'esercizio in corso e poi il resto si andrà in parte a spalmare nei prossimi due anni. Sottolineo anche che come sempre succede, quindi va benissimo così e non ci ha minimamente meravigliato, nel momento in cui l'operazione è diventata di dominio pubblico, queste 50 persone sono state soggette a offerte che avevano valori che andavano in loro grandezza del 2,5-3,5%, devo dire, e questo a beneficio sia dell'eccellente lavoro fatto dalla nostra delle nostre direzioni commerciali, ma anche credo dalla qualità del modello del business. Tutti i colleghi hanno deciso di rimanere pur non avendo delle offerte nei loro confronti che non erano minimamente comparabili con quelle fatte dai competitors, quindi credo che questo sia un altro grande successo della banca e un grande successo dell'operazione. Adesso Stefano vi dettaglia un po' i costi.
Sì, per quanto riguarda i costi, a parte questo piano di partnership dello 80 che è stato detto dal dottor Motta, di cui non abbiamo inserito nulla attualmente perché chiaramente l'operazione, la data del 30 settembre, non era stata neanche autorizzata dall'autorità di vigilanza, cercheremo ovviamente questo 80, come già detto, di progressivamente nel corso dell'anno di spesarlo il più possibile in modo da partire nel 2015 con meno costi possibili. Le operazioni, fino adesso abbiamo spesato solo i costi almeno il 30 settembre, quelli che erano stati sostenuti a tale data, che erano prevalentemente quelli di natura consulenziale, quindi legali e fiscali e di supporto finanziario all'operazione, e qualche costo informatico collegato alla migrazione. Quindi possiamo stimare che nei dati che vedete a livello di costi ci sono dei costi relativi all'operazione che attualmente possiamo stimare fra il 1,5 milioni e 2 milioni.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Elena Perini di Banca IMI. Prego.
Sì, buon pomeriggio. Io avrei qualche domanda, innanzitutto sulla raccolta netta. Se ricordo bene, a semestre il vostro target per la fine dell'anno era di 3 miliardi, inclusivo di Syngenia. Qui ecco, vedo che mettete nella slide numero 24 3 come organico. Quindi, in sostanza rispetto ai 3 miliardi e 3 che avete sin qui raccolto negli ultimi 2 mesi, vi aspettereste ancora un 150-175 milioni in mese. Ecco, volevo sapere appunto se così la considerazione che sto facendo è corretta e se per i prossimi anni, insomma, quello che ci possiamo aspettare sono sempre quei 2 billion che avevate indicato come sostenibili nella scorsa conference call, oppure se, considerato che state andando bene sul fronte del recruiting, ecco, ci si può attendere qualche cosa in più. Poi volevo fare un paio di domande sulle ultime iniziative del governo. Innanzitutto, se avete già fatto qualche considerazione sul possibile impatto della voluntary disclosure. E poi, la seconda cosa che volevo chiedere appunto sul fronte fiscale, se pensate che possa esserci qualche impatto negativo per quanto riguarda la tassazione della componente finanziaria delle polizze vita in capo agli eredi. Grazie.
Sì, benissimo. Allora, sulla raccolta netta sì, è corretta l'osservazione, ci aspettiamo fine anno di dicembre, noi anche già dopo l'estate avete visto cresciamo di circa 200-250 milioni, da noi l'effetto stagionale, avendo poi la rete che sta andando benissimo, mi aspetto che il mese di dicembre, anziché un'accelerazione, ci sia un leggero rallentamento, ma che lo ritroveremo poi fortunatamente in gennaio. Diciamo che questo purtroppo nella gestione delle reti di distribuzione bisogna tenere anche conto poi di quelli che sono un po' i loro interessi, che detto in altri termini, molti hanno già realizzato i loro obiettivi, i loro budget, quindi quando noi facciamo quella stima teniamo conto anche dell'aspetto psicologico, non solo quello, diciamo, operativo. Quindi stimare una crescita di circa 400 milioni da qui alla fine dell'anno, poi possiamo sbagliarci di qualche 50 milioni in più o in meno, è correttissimo. Sul tema di obiettivi, quindi 2 miliardi o pensare a obiettivi più elevati per l'anno prossimo. Allora, in questa presentazione vi abbiamo risparmiato una tavola che mettiamo praticamente sempre, però la posso ricordare a voce: la produttività pro capite della rete di Banca Generali sta tra le 2 volte e le 2 volte e mezzo il settore. Per fare il numero in soldoni, la media di settore di 800.000 euro di raccolta, quello di Banca Generali è 2 milioni. Ora, pensare che comunque, confrontandoci con, è l'unica realtà che si avvicina a noi, è quella di non ho nessun problema a fare i nomi di Asmo, che ha un altro livello di velocità che è inferiore alla nostra, ma non dissimile, e poi stiamo parlando delle principali competitors che non arrivano a 1 milione pro capite. Allora, girando il tema, siamo 1.600 persone, la media di settore è 800.000, ecco che darsi un obiettivo di 2 miliardi vuol dire ancora una volta darsi un obiettivo che è quasi il doppio della velocità del settore. E io credo che questo sia già sfidante. Poi è chiaro che, visto la qualità delle persone e la qualità della conduzione, non ci metteremo limiti, però non riteniamo che sia neanche corretto prendere de degli impegni che vadano oltre a una velocità doppia di quella che fanno tutti gli altri 20.000-25.000 colleghi nel settore. Sul tema della voluntary disclosure, noi abbiamo la rete che è già era ed è stata formata in itinere, dopodiché dobbiamo ancora riuscire a vedere a terra la legge che ha avuto tantissime modifiche. Cosa posso dire? Posso dire che innanzitutto abbiamo già tutta una gamma di prodotti che sono dedicati, potrebbero essere molto, molto utili per attrarre i capitali. Quello quando abbiamo fatto l'ultimo scudo dopo Intesa e Unicredit con 2 miliardi, siamo stati la terza realtà italiana per quel che riguardava appunto il rimpatrio, e quindi c'è anche esperienza e capacità relazionale. La nostra clientela è di fascia medio-medio-alta, quindi sicuramente e rientra nella categoria delle persone che potranno avere da far emergere i propri attivi. Per cui in tutte le nostre stime, compresi 2 miliardi che ho appena accennato come obiettivo dell'anno prossimo, c'è zero per quel che riguarda la volontà di scorso. Quando avremo un pochino le idee più chiare, penso che probabilmente quando daremo i dati di fine anno questo lo sarà, cercheremo di darvi un po' più di scorso su dei numeri. Vogliamo anche capire se poi, una volta emersi questi attivi, gli italiani preferiranno riportarli in Italia, o comunque una volta emersi li potranno lasciare dove già stanno, che è questa la grande vera differenza rispetto agli scudi precedenti. Nei casi precedenti tornavano e dovevano tornare per forza in Italia, o comunque venivano in qualche modo scudati e noi ne avevamo una presa diretta. In questo caso siamo intermediati dai commercialisti prevalentemente, e potrebbero rimanere in Svizzera, diciamo, perché il grosso è previsto la Svizzera. Quindi siamo ancora un passo prima di poter dare dei numeri, con la possibilità di dire numeri concreti. Sulle polizze no, direi che l'impatto non ci riguarda direttamente, sia per la parte dei trattamenti dei fondi pensione, che per noi sono una quota assolutamente trascurabile della nostra distribuzione, ma penso anche per quel che riguarda la parte delle polizze, perché tra l'altro siamo nel mondo delle polizze finanziarie, noi abbiamo ramo primo, e anche le multiramo stanno esattamente, non sono comparabili al segmento delle polizze finanziarie, quindi per noi l'impatto anche lì è molto marginale.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da Matteo Ghilotti di Equita SIM, prego.
Buongiorno, volevo chiedere sulla acquisizione dei promotori di Credit Suisse o dei banker di Credit Suisse. La prima cosa che volevo chiedere è se gli 80 bips del piano di retention, di partnership, come l'avete chiamato, queste commissioni, questo esborso sarà imputato nelle commissioni passive. E la seconda cosa che volevo chiedere è se dal vostro punto di vista, ho visto che come mix degli asset c'è anche per loro una componente significativa di polizze vita, secondo voi sarà possibile switchare queste polizze sulle polizze stile libero? Oppure no, grazie.
Allora, la prima domanda, sì, sicuramente saranno nelle commissioni passive. Di pure Stefano.
Sì, nel senso che questa parte verrà splittata in 3 anni, a partire da fine 2014 fino a dicembre 2016, quindi finanziariamente verrà splittato in 3 anni e verrà ovviamente contenuto nelle commissioni passive.
E questo anche perché, essendo proprio una partnership, diciamo che una valenza di questi BIPs saranno sul fatto del mantenimento dello sviluppo degli asset, quindi dietro questa partnership non è finalizzata all'operazione, ma è finalizzato a quello che accadrà e che verrà sviluppato da qui in avanti, no? Quindi c'è anche una valenza aggiuntiva, quindi non è solo un welcome bonus, ecco, l'abbiamo positivamente chiamato partnership proprio perché ha questo tipo di valenza, e ci tenevamo a sottolinearlo, grazie Stefano, ve l'ha ricordato. Invece, anche se come diceva sempre prima dottor Grassi, cioè cercheremo di avere di spesare tutto questo, di anticiparlo utilizzando gli accantonamenti, no? Questo proprio per rendere poi il ramo effettivamente profittevole già a partire dal 2015, in grado per tutti, no, di rendersi conto di quanto sarà in grado di dare come apporto al risultato finale. Tema assicurativo e non solo, abbiamo già fatto tutta una serie di cartaggi in questi mesi sui portafogli e la risposta sì, siamo molto, molto confidenti. Abbiamo guardato le polizze, una parte di queste polizze sono senza penalizzazioni per la clientela, facilmente trasferibili, e quindi potranno andare o essere sostituite o sia con ramo primo, perché evidentemente le opportunità, oppure con col mondo della multiramo, quindi stile libero. Ovviamente si andrà verso necessità e esigenze del cliente, ma riteniamo che una parte importante di questi assets potranno andare indubbiamente in quella direzione. Peraltro un prodotto già rappresentato alla rete che è stata formata già in queste settimane, abbiamo naturalmente approfittato di questi 4 mesi in cui si faceva l'operazione societaria per dare e lavorare con i colleghi che ci avrebbero raggiunto sul mondo prodotti e quindi sul mondo formazione, è stato molto apprezzato anche dai colleghi nuovi che ci hanno raggiunto, e quindi ci aspettiamo dei buoni risultati. Quando parlavo nel giro di 2 anni un incremento di circa il 50% della redditività, sicuramente il mondo stile libero entra in queste stime.
Grazie.
La prossima domanda è di Alberto Villa di Intermonte. Prego.
Sì, buon pomeriggio. Un'ultima domanda sul margine di interesse guardando avanti l'anno prossimo. Non ci sarà più la contribuzione se non per meno di 2 mesi dell'LTRO. Se guardiamo nella slide 9, dove si vede appunto la parte di core net interest income che è circa 18 milioni, considerando la dinamica dei tassi, un aumento dei volumi presumibile, può essere considerato un po' un run rate trimestrale per l'anno prossimo, e se i costi del subordinato saranno da includere in questo conteggio del margine di interesse come di costi.
Allora, due cose. Diciamo che vedendo le vostre ricerche, noi abbiamo l'anno prossimo una media di consensus sul net interest income tra i 70 e i 75 milioni. E come abbiamo avuto modo di dire, abbiamo anche incontrato, la domanda abbiamo ricevuto anche da tanti investitori, siamo appena stati a New York, a Boston, e la risposta è sì, direi che le vostre analisi sono puntuali, quindi direi che dalle nostre stime quello possa essere, quindi un 70-75 se vogliamo fare il trimestrale diviso 4 tendenzialmente. Per quel che riguarda l'impatto degli interessi, no, del sguardo
no, CFO? No, non entreranno nel margine di interesse, l'impatto è di circa 1 milione di euro al netto delle tasse e verrà in parte offsettato dal venir meno del prestito subordinato che avevamo acceso per l'acquisizione della banca del Gottardo e che sarà estinto a ottobre 2015.
Ecco, e questo forse appunto magari, essendo passati 5 anni, non avendo proprio neanche avuto bisogno di parlare, se vi ricordate abbiamo fatto un'operazione analoga per acquistare Banca del Gottardo, a questo punto i 5 anni sono trascorsi e la forma di finanziamento era leggermente diversa, però diciamo che per i primi 3-4 anni l'impatto sul conto economico in termini di interessi era lo stesso, mentre adesso naturalmente avendo già restituito parte del capitale impattano in misura più ridotta, però dall'anno prossimo, quindi l'anno prossimo ci sarà l'ultima tranche e poi alla fine non ci sarà più nulla, quindi diciamo che se la vogliamo vedere in logica quinquennale, più o meno una sostituzione di interessi passivi da Gottardo a CS, in attesa di vedere quale sarà la quarta banca svizzera che vedremo di andare a...
E in che linea di conto economico saranno imputati quindi?
Credo in interessi passivi, sarà assolutamente, credo, nella parte di... Eventualmente possiamo dare anche un'esplicitazione di questo, però sostanzialmente alla fine credo che sia la parte di...
Sì, non è così importante, insomma. Dobbiamo anche tornare in un secondo momento.
Sì, ok.
Avrei un'ultima breve curiosità su... avete mai pensato di accedere ai all'operazione TLTRO, anche se so che per voi sarebbe comunque su importi molto...
80.000 abbiamo fatto tutti i calcoli, avremmo potuto chiedere tra i 70 e gli 80 milioni, quindi abbiamo ritenuto che non ne valesse assolutamente la pena. È un business che non è il nostro, chiaramente il finanziamento all'impresa non è il nostro core business, e comunque fatte le valutazioni avremmo dovuto chiedere 370-80 milioni, quindi non avrebbe avuto il minimo impatto sul nostro conto economico.
Chiaro, grazie.
Prego.
La prossima domanda è un follow up di Elena Perini di Banca IMI. Prego.
Sì, buon pomeriggio. Io avrei ancora un paio di chiarimenti da chiedervi per quanto riguarda l'acquisizione di Credit Suisse. Allora, prima avete parlato appunto di una crescita della marginalità lorda da 90 bips a 130 bips entro la fine del 2016. Ecco, qui fate riferimento prevalentemente alle management fees, credo. E poi mi sembrava, però qui appunto chiedo conferma a voi, di avere capito che in quello stesso periodo puntate a una crescita delle masse da 1.9 a 2.5, è corretto?
Sì, ecco, allora diciamo che sì, è assolutamente corretto, quindi ci aspettiamo che la clientela attraverso questi 59 private bankers venga sviluppata e che possa passare nell'arco dei 2 anni da circa 2 miliardi, 1.9 a 2 miliardi e mezzo. Questa è una finalità che non nasce da o aspettative o temi legati fatti a tavolino tra di noi, ma semplicemente perché abbiamo analizzato il portafoglio dei colleghi che hanno lasciato Credit Suisse negli ultimi 3 anni per venire a lavorare in Banca Generali, e abbiamo fatto l'analisi di quanto avevano di assets al momento in cui si sono trasferiti, quindi ICS, e quanto poi hanno una volta a 3 anni data, quanto hanno qui da noi. Abbiamo stimato quelli, abbiamo proiettato 3 anni, in questo caso vi abbiamo parlato di 2 anni perché naturalmente c'è un vantaggio, in questo caso non c'è retention e quindi i colleghi sono totalmente concentrati nello sviluppo, mentre quando uno lascia una banca per un'altra deve anche prima ancora acquisire il portafoglio e trasferirlo. Questa fase ovviamente, avendo comprato ramo d'azienda, non ci sarà. E i 130-140 bips non sono solo legati al mondo del recurring, cioè è il mix. Noi oggi abbiamo una parte fatto 100, il ricavo che viene generato dal collega porta una profittabilità per la banca di 186, per cui c'è dentro una componente di front, c'è dentro una componente di management fees, una componente di banca e una componente anche di performance fee su quel pezzettino di asset. Faccio l'esempio, oggi in prodotti core business che generano performance fees su quel 1.9 miliardi c'è zero, perché chiaramente non hanno un euro né di BG Selection né di BG Sicav. Quello che noi ci aspettiamo è che, se guardo il portafoglio, tra 2 anni ci sarà una percentuale di BG Selection e di BG Sicav comprata o direttamente o attraverso la promozione delle gestioni patrimoniali col sottostante o attraverso stile libero, che genereranno anche un pezzettino di performance fee che andrà a implementare quello 0,90 attuale per portarlo a 1,30. Non so se mi sono spiegato.
Sì, grazie.
Prego.
Signori, le domande sono terminate.
Benissimo, vi ringraziamo per l'attenzione, per aver partecipato alla conference. Naturalmente, se avete altre domande, siamo a disposizione e quindi per adesso vi salutiamo.
Grazie, buon pomeriggio a tutti, arrivederci, a presto.